ai presenti, raccogliendo le firme. No? E, beh, il libro con la presentazione di oggi, abbiamo fatto 80 presentazioni, abbiamo venduto quasi 2000 libri, la prima edizione di 1500 e la seconda edizione di 500 copie, no? Quindi non è semplice ottenere questi risultati, anche per libri, si sa, la saggistica gira sui 600-700, ma insomma, se uno fa poi la distribuzione militante, come si conferma, la casa editrice di Riva Prodi, insomma, è l'unica possibilità di ottenere questi risultati, anche perché con l'intervento di Amazon, no, in pratica i librai comprano solo un libro, no, e poi le persone alla fine lo ordinano attraverso Amazon e non aspettano i 15 giorni che richiede poi una libreria. E comunque questo libro si sembra sia stato abbastanza significativo, naturalmente intendiamo proseguire con qualche altra iniziativa di questo genere, in particolare approfondendo tutta la tematica del colonialismo di insediamento, che è il paradigma di riferimento per comprendere non solo la situazione palestinese, ma la situazione delle società occidentali e non solo, in cui gli espulsi stanno diventando talmente numerosi che si può parlare di un mondo di esclusi, no? E allora anche da questo punto di vista l'approfondimento di queste tematiche con l'aiuto di un nostro amico che insegna all'Università di Melbourne, proprio nel campo degli studi sul settler colonialism, ci dovrebbero permettere di allargare un po' il quadro e quindi di inserire la Palestina in un discorso più ampio.
Sì. Sì, sì, infatti quello era un po' il discorso. Anche prima accennavo che qualche giorno fa un generale israeliano è andato a Radio 1 a dire come si affronta il terrorismo nel mondo, fate come noi, muri, fili spinati, controlli, e rischia di diventare un paradigma appunto anche per le nostre latitudini, no? Come,
ah sì, sì, se... beh, poi vediamo che lo è già diventato, Ungheria...
Esatto.
Messico, Stati Uniti, dovunque c'è la possibilità di costruire un muro lo si fa con molta impegno e con molta soddisfazione, no? Dopo aver salutato a livello internazionale la caduta del muro di Berlino, adesso tutti si mettono a costruire muri senza con la massima ipocrisia e il massimo cinismo.
Sì, sì, sì. E niente, quindi proprio per diciamo scalfire questo sistema Israele nel suo cuore, magari ti chiederei anche qualche considerazione sulla situazione politica attuale, su diciamo questo asse Trump-Netanyahu che sta creando.
La politica attuale in Israele è una situazione molto complicata. No, molto complicata perché innanzitutto a qualcuno aspetta che Netanyahu venga arrestato e quindi si rimetta da primo ministro. È una situazione complicata perché in effetti il Naftali Bennett, il ministro dei coloni, aveva detto che alla fine di gennaio, dopo l'investitura di Trump, avrebbe incorporato in Israele uno dei principali insediamenti, quello di Maiale Adumim. Poi, siccome Netanyahu non ha voluto dargli questa soddisfazione, non ha voluto che lui fosse il vincitore di del primo passo di un processo in corso ormai da anni, che è quello di annettere il 60% della Cisgiordania, e si è fatto fare una telefonata da Trump dicendo prima di prendere qualsiasi iniziativa facciamo l'incontro che c'è stato il 15 febbraio. Naturalmente poi ci sono altre situazioni di crisi, perché c'è un rapporto sulla guerra, sull'ultimo attacco contro Gaza, che è un rapporto assai critico contro il governo, e quindi c'è un dibattito in corso abbastanza duro. Naturalmente in questo dibattito non può mancare anche il ridicolo, perché il Herzog, che è il capo dei laburisti, no? Ha fatto una eccezionale proposta. Io dico che siamo di fronte, lo vediamo in Italia, ma insomma Israele è la punta avanzata di proposte paranoiche. Lui dice: ma io propongo 10 anni di calma, durante questi 10 anni in Cisgiordania, la Cisgiordania deve essere una zona senza violenza e senza incitamenti alla violenza, no? E la costruzione degli insediamenti dovrebbe essere un po' bloccata, e poi tra 10 anni se ne riparla, no? Ora, tutto questo è frutto di un accordo segreto che poi è saltato, in cui sono incontrati Netanyahu, il re di Giordania al-Sisi, eccetera, per cercare di trovare una soluzione, no? Tutto questo avrebbe dovuto portare a un governo di unità nazionale. Sono cose, diciamo, che sono apparse su Ares alla fine di febbraio scorso, e tutto poi è saltato perché appunto la situazione era condizionata da queste richieste di Naftali Bennett. Quindi la situazione politica israeliana è una situazione in una certa confusione, no? E lo stesso Trump fino adesso non si è mosso nella direzione prevista, cioè non ha trasferito l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, e diciamo sta aspettando anche lui, secondo me, l'evoluzione politica, che non è solo legata al fatto dell'eventuale condanna di Netanyahu, ma è anche legata al fatto che ci sono minacce da parte di alcuni partiti della coalizione di governo di far saltare il governo e di andare a nuove elezioni. Quindi la situazione in Israele è molto molto movimentata e confusa. Per quel che riguarda la situazione palestinese, non c'è che da mettersi le mani nei capelli, perché insomma dopo gli accordi di Oslo e la costituzione della NP, insomma, noi abbiamo un governo collaborazionista, no, al 100%, che continua a collaborare malgrado qualche timido accenno a sospendere questa collaborazione, ma sono accenni che tendono solamente a cercare di riprendere un qualche negoziato, no? Ma insomma la situazione palestinese è, dopo gli accordi di Oslo, una situazione di difficilissima gestione, perché la gente che riceve, come dice Wassim Damash, i palestinesi sono trasformati in mendicanti, perché quello che ricevono come impiegati pubblici dall'autorità nazionale palestinese è un vero e proprio ricatto, perché è chiaro che se gli mancasse quell'introito, quello stipendio, non saprebbero dove andare, quindi diciamo sono resti a qualsiasi azione di resistenza, sia non violenta, sia una terza o quarta intifada che dir si voglia. Quindi la situazione lì è una situazione complessa, assai complessa. Il governo israeliano sta commettendo anche degli errori sul piano del BDS, e dopo aver stanziato una cifra notevole alla fine, del 25 milioni di dollari alla fine del del 2015 con inizio del 2016, cosa che noi abbiamo completamente trascurato. Cioè questi qui si possono permettere, no? Come è scritto in dettaglio, come è stato scritto in dettaglio da un blog vicino ai palestinesi, no? Loro hanno stanziato 25 milioni e quindi hanno messo insieme la possibilità di raccogliere informazioni in modo aperto e coperto sulle organizzazioni di boicottaggio e diciamo cercheranno, che stanno riuscendoci, a imporre delle misure legali contro il BDS e così via, diciamo, è facile pensare a infiltrazioni nei gruppi BDS, a delazioni e così via. No, e quindi la verità è che noi siamo di fronte all'ennesima prova che non siamo in grado di organizzare una qualsiasi contromanovra contro queste operazioni di Israele. 25 milioni di dollari sono tanti e si può immaginare che cosa. No. D'altra parte, da una parte di Netanyahu dice che lui ha già sconfitto il BDS, nello stesso momento, no, il dibattito su BDS sui giornali israeliani è quasi quotidianamente presente, no? E l'ultimo provvedimento di impedire l'accesso a quelli che sostengono il BDS ha creato anche dei problemi con coloro, con gli ebrei, per esempio americani, che sostengono il BDS, il boicottaggio dei prodotti degli insediamenti, tanto che c'è un articolo molto interessante di una signora che si chiama Mira, che si è già apparso in giro, la sì. Quale dice, ma insomma non è possibile, il BDS solo degli insediamenti, un BDS sionista, ha perfettamente ragione, solo contro gli insediamenti è un BDS sionista, meglio non lo dice lei, lo fa dire a Peter Beinart, che è un diciamo personaggio importante negli Stati Uniti. Ritorniamo al fatto che c'è un atteggiamento in Italia di ecumenismo di ritorno, per cui non si distinguono più i problemi, per cui ci sono ancora questi che sostengono la soluzione del popolo in due stati, ci sono ancora quelli che invitano una giornalista sionista a Torino a parlare anche contro il BDS, no? Il massimo dei massimi, no? E anzi a sostenere la soluzione due popoli due stati, quindi insomma la confusione è notevole. Se uno va a vedere le iniziative che ci sono in corso, ci sono numerosissime iniziative in cui gli israeliani e i palestinesi vengono invitati nel vecchio modo, che dovrebbe essere già da tempo superato. Insomma, il movimento è frammentato, in crisi, incapace, dopo la sparizione di Forum Palestina, di avere almeno un punto di riferimento nazionale per coloro che hanno sempre sostenuto il diritto al ritorno dei profughi e che si sono sempre opposti alla soluzione del popolo due stati, cioè a quelli che non considerano che il problema palestinese inizia nel 1967, no? E quindi diciamo ci eravamo divisi tra coloro che sostengono Stop Occupation e coloro che invece sostengono, diciamo, la decolonizzazione della Palestina. Adesso c'è un po', mi sembra, di pericolosa confusione.
Sì, io appartengo un po' alla schiera degli ottimisti, sai, un po' sempre, però anche ultimamente, diciamo che con la questione Trump-Netanyahu avevo la sensazione che gli spazi per il BDS si aprano ulteriormente, ecco, diciamo, cioè proprio una situazione tipo Sudafrica, sempre più conclamata, e quindi che prima o poi si arrivi anche a sanzioni internazionali, così come ha fatto anche appello un'agenzia dell'ONU la settimana scorsa, che poi hanno fatto dimettere la direttrice.
Sì, quel report di un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite è importante perché afferma che la situazione in Cisgiordania è una situazione di apartheid. Da questo punto di vista c'erano già stati dei report negli anni passati e naturalmente è importante che questa cosa sia stata, diciamo, affermata da un organo delle Nazioni Unite, però sappiamo benissimo che tanti documenti delle Nazioni Unite di condanna e di puntualizzazione della situazione nei territori palestinesi occupati e anche altrove, e anche le discriminazioni contro i palestinesi cittadini di Israele e poi la situazione dei profughi, insomma, poi tutte queste cose non si sono trasformate in pressioni reali contro il governo di Israele, il quale continua a godere di una immunità e di una impunità senza precedenti. Bene essere